Il diario di bordo di oggi parlerà del PAP, il Post Activation Potentiation, e i cambi di direzione nei giocatori di rugby dell'Accademia d'Elite. All'interno di molti sport di squadra, potenza e velocità di sprint sono tra le capacità atletiche più richieste. Una teoria che è stata proposta per valorizzare in modo acuto questi componenti è quella del PAP, che descrive i potenziamenti a breve termine della forza di picco di un atleta e la velocità di sviluppo della forza. A livello fisiologico, i due meccanismi per creare il PAP sono la fosforilazione delle catene regolatorie leggere della miosina, che successivamente aumentano la sensibilità miofibrillare alla secrezione di calcio da parte del reticolo sarcoplasmatico, e il reclutamento superiore di unità motorie. Questo metodo in genere prevede l'esecuzione di serie singole o multiple di un esercizio di resistance a carico elevato, maggiore dell'85% dell'1RM, seguito da un esercizio a un carico inferiore effettuato in modo pliometrico o balistico. Studi precedenti hanno trovato relazioni tra la forza massima e la capacità di esprimere PAP. Inoltre, gli individui più forti sono in grado di sfruttare questo fenomeno prima delle loro controparti più deboli, classificando così la forza come un attributo fisico chiave. Una variabile chiave quando si utilizza il PAP è il tipo di contrazione per l'esercizio di forza massima, anche chiamato conditioning activity. Gli effetti del PAP sono risultati evidenti dopo aver eseguito entrambe le conditioning activity dinamiche dell'85% dell'1RM e isometriche, con valenza per ambedue i metodi, che si dimostrano adeguati all'aumento delle prestazioni all'interno di compiti biomeccanicamente simili. Tuttavia, è stato dimostrato che le contrazioni isometriche hanno un costo metabolico inferiore rispetto a quelle dinamiche. Inoltre, le contrazioni isometriche attivano un numero maggiore di fibre muscolari a causa della natura del movimento che richiede un intento massimo. Di conseguenza, è probabile che questo ridotto costo metabolico cambi. Il tempo di recupero tra le conditioning activity e le seguenti attività è un fattore importante da considerare, poiché sembra esistere un equilibrio tra la fatica e il potenziamento, affinché si verifichi un PAP. Questo ricorda il paradigma tra fitness-fatica, dove la forma fisica e l'affaticamento si verificano contemporaneamente, e solo quando la fatica si è dissipata, la forma fisica diventa evidente, quindi la preparazione dell'atleta può essere ottimizzata. Come risultato delle contrazioni isometriche a ridotto costo metabolico, potrebbe essere plausibile che un'attività isometrica abbia un tempo di recupero ottimale inferiore rispetto a un'attività dinamica. Questo in precedenza suggeriva tra gli 8 e i 12 minuti per avere miglioramenti nelle prestazioni di un salto in contromovimento. La quantità di letteratura che indaga gli effetti del PAP nell'abilità Change of Direction Speed è limitata, con solo due studi identificati. I COTS, i Change of Direction Speeds, hanno riscontrato un maggior successo nei giocatori di rugby. Durante i cambi di direzione ad intensità maggiore, un atleta deve possedere alti livelli di forza eccentrica, isometrica e concentrica. Questo studio è stato progettato per scoprire se il PAP potesse essere applicato negli allenamenti dei COTS, per migliorare la performance negli atleti d'elite dell'Accademia del Rugby. Gli effetti del PAP sui cambi di direzione sono stati valutati eseguendo dei COTS sulla linea di fondo, seguiti da uno squat massimale isometrico, un 3x3, su di una force plate, una pedana di forza in grado di registrare la forza di picco massima e una media di velocità di sviluppo della forza nei primi 300 millisecondi. I test per i COTS sono stati ripetuti al primo, terzo, quinto e settimo minuto post conditioning activity, con l'intenzione di identificare il tempo di recupero ottimale per questo protocollo. 16 rugbisti maschi d'elite, con un'età media di 16 anni, un peso medio di 88,7 kg e una statura media di 1,83 cm, provenienti proprio da un club di Aviva Premiership, si sono offerti per prendere parte allo studio. Tutti questi atleti avevano partecipato ad un regolare allenamento di forza e velocità, avevano alle spalle almeno 2 anni di allenamento per la resistenza strutturale prima dell'inizio dello studio ed erano in grado anche di eseguire degli back squat che sia almeno una volta e mezzo rispetto al loro peso corporeo. Inoltre, tutti i soggetti avevano familiarità con lo squat isometrico e il Pro Agility Test. I soggetti hanno iniziato registrando le misurazioni antropometriche per la massa corporea e altezza su una stazione di misurazione. Sono stati quindi rifamiliarizzati con il test di Pro Agilità, che hanno già frequentemente usato per misurare il ROCOTS, e inoltre sono stati concessi tanti tentativi quanti ritenuti necessari dagli atleti per capirne appieno il funzionamento. Il test prevedeva l'inserimento di due coni su di una linea a 10 metri l'uno dall'altro. Gli atleti hanno iniziato passando attraverso una coppia di porte elettroniche di temporizzazione poste a metà strada tra i due coni, posizionati in modo che la loro direzione fosse a 90 gradi tra ogni estremità. Gli atleti, successivamente, hanno rapidamente accelerato fino al cono destro, lo hanno toccato con la mano destra, hanno poi accelerato fino all'altro cono per poi toccarlo con la mano sinistra ed infine hanno accelerato indietro fino al cono posto a metà, ottenendo una lettura del tempo registrato sul cronometro fino al centesimo del secondo. I soggetti sono stati quindi sottoposti al massimo protocollo di squat isometrico. Quest'ultimo è stato completato in piedi su una force plate a 1000 Hz che ha registrato la forza di picco e la media velocità di sviluppo della forza nei primi 300 millisecondi della contrazione. Le tracce di forza sono state utilizzate per calcolare ciascuna di queste variabili, con la forza di picco misurato come il valore più alto raggiunto sulla traccia durante la massima contrazione isometrica e la velocità di sviluppo della forza calcolata come forza media verificatesi nei primi 300 millisecondi della curva forza-tempo. I soggetti hanno quindi adottato uno squat isometrico con un bilanciere posizionato su di una rack con le ginocchia con un angolo di 140 gradi, usando un goniometro per le misurazioni. Ai soggetti è stato quindi indicato di spingere il bilanciere il più forte e veloce possibile per 3 secondi. Questo procedimento è stato completato due volte, con 2 minuti di riposo tra le misurazioni. Il bilanciere inoltre era stato fissato con sufficiente peso e con delle cinghie, in modo da impedire qualsiasi movimento. Le procedure dei test si sono svolte 5 giorni dopo la sessione di familiarizzazione. I partecipanti hanno iniziato completando un riscaldamento COTS standardizzato di 10 minuti, utilizzando il metodo RAMP. 2 minuti dopo sono state completate 2 misurazioni di base del test di Pro Agilità. Dopo 10 minuti di recupero passivo, i soggetti hanno iniziato un riscaldamento per lo squat isometrico, che consisteva in contrazioni isometriche sotto massimali a circa 50, 75 e 90% dello sforzo massimo dei soggetti. Dopo il completamento del riscaldamento, i soggetti hanno eseguito contrazioni isometriche massimali, un 3x3 con la fase eccentrica massimo di 3 secondi, ciascuna ad intervalli di 2 minuti l'una dall'altra, nello stesso formato utilizzato dai ricercatori Lim e Kong. Una volta completati, i soggetti sono stati rivalutati per il test di Pro Agilità a 1 minuto, 3, 5 e 7 minuti post conditioning activity. I risultati di questo studio suggeriscono che l'esecuzione di squat isometrici massimali di un 3x3 con la fase eccentrica massimo di 3 secondi non causerà un effetto PAP quando si mira a migliorare i COTS all'interno del test di Pro Agilità nei giocatori di rugby dell'Accademia d'Elite. Tuttavia, ad eccezione di 1 minuto post conditioning activity, gli squat isometrici non hanno influito negativamente sulle prestazioni, dimostrando che l'allenamento isometrico e i COTS utilizzando il test di Pro Agilità può essere completato in un formato set for set. Tuttavia, pare che i professionisti trovino metodi alternativi quando mirano a potenziare i COTS all'interno del test di Pro Agilità. Quindi sembrerebbero essere necessarie ulteriori ricerche. Adesso sii straordinario, metti in pratica e vinci con le competenze. Thank you.